Grazie per l'invito. Stamattina, partendo da Assisi, la città cominciava a prepararsi per la visita di Papa Francesco, perché nella mattinata la visita del Papa concludeva il percorso dei giovani economisti. E seguivo in treno questo evento, anche perché il luogo dove si è svolto questo evento era proprio accanto a casa mia e quindi con la partecipazione delle scuole anche, quindi l'ho seguito quasi in diretta. Io vi ringrazio per l'invito e devo subito dire che non sono un esperto, quindi sono stato invitato così a condividere qualche riflessione. Veramente le mie sono delle riflessioni molto semplici e quindi mi è toccato, diciamo, rivedere alcuni aspetti di questo tema, ed è stato molto interessante rileggere i messaggi e le lettere che Papa Francesco in questo pontificato ha rivolto agli istituti secolari. Ed è stata una bella occasione perché ci sono degli aspetti molto interessanti, degli aspetti molto suggestivi, perché credo che soprattutto l'ultimo discorso a cui farò molto riferimento, l'ultimo discorso rivolto ai partecipanti della conferenza mondiale degli istituti secolari, avvenuto proprio il 25 di agosto di questo anno, meno di un mese fa, e questo messaggio credo che abbia rappresentato una ventata d'aria fresca. Perché a volte anche nei nostri istituti mi sembra che si possa avere qualche piccola difficoltà, a volte delle stanchezze o nostalgie che ci fanno guardare il passato e che magari possono bloccare o possono addirittura limitare prospettive future. Ora, questo messaggio a me è sembrato, non solo questo ultimo messaggio, ma tutti i messaggi, che non sono tantissimi, o i discorsi che il Papa dal 2014 dal 2022 ha rivolto agli istituti secolari, mi sembra che siano contenuti in questi messaggi delle linee molto belle, e che vanno un attimino a rinfrescare anche alcuni aspetti circa la nostra identità lui stesso, proprio nel messaggio del 25 agosto, dice di porsi come un aiuto a considerare la peculiarità della vocazione a voi donata, perché il vostro carisma diventi più incisivo nel tempo in cui viviamo. E mi sono fermato su questa espressione, il tempo in cui viviamo. Noi tutti sappiamo molto bene cosa vuol dire questo tempo in cui viviamo. Ognuno di noi, come singoli, ma anche come comunità fraterne degli istituti, viviamo un po' sulla nostra pelle le difficoltà e le ansie di questo tempo. E il nostro carisma oggi più che mai è chiamato a rivitalizzarsi per essere più incisivi, come dice il Papa. E in questo messaggio, prevalentemente nell'ultimo messaggio, mi sembra che si possano individuare alcuni aspetti e mi pare che se ne possano individuare quattro, grosso modo. Quattro dimensioni, quattro aspetti. Il primo aspetto, una chiesa in uscita. Un altro aspetto, che riguarda la dimensione contemplativa della vita. La nostra missione è poi la dimensione fraterna, della fraternità. La Chiesa in uscita, credo che questa sia un'immagine che è molto cara non solo al linguaggio del pontefice, ma ci è molto cara perché quando è stata già pronunciata, penso che tutti noi membri di istituti secolari abbiamo provato emozioni, belle emozioni, sentire parlare di una Chiesa in uscita. Nel messaggio di agosto Papa Francesco dice proprio così: la secolarità è il cuore della vocazione che manifesta la natura secolare della Chiesa, popolo di Dio, in cammino tra i popoli e con i popoli. È la Chiesa in uscita, non lontana, non separata dal mondo, ma immersa nel mondo e nella storia, per esserne sale e luce, germe di unità, di speranza e di salvezza. La vostra peculiare missione vi porta ad essere in mezzo alla gente per conoscere e comprendere quello che passa nel cuore degli uomini e delle donne di oggi, per gioire insieme e per patire insieme, con lo stile della vicinanza, che è lo stile di Dio. Questa immagine appunto della Chiesa in uscita è un'immagine che già nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al numero 20 aveva descritto. Dice così il numero 20: ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede. Però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata, uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. E al numero 46 ancora continua: la Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione, senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l'ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte è come il padre del figlio il prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà. Sono parole forti che credo ci interpellino. E questo stile della vicinanza credo che è uno stile che ci riguarda da vicino. Infatti, mi piace sottolinearlo proprio, ripeterlo: la vostra peculiare missione vi porta ad essere in mezzo alla gente per conoscere e comprendere quello che passa nel cuore degli uomini e delle donne di oggi, per gioire insieme e per patire insieme, con lo stile della vicinanza che è lo stile di Dio. Questo è un aspetto che credo molto evocativo, suggestivo, e mi piace vederlo come uno degli aspetti che ci caratterizza in maniera particolare. Il Papa non a caso ce lo ha consegnato. E la Chiesa vive nel mondo e in dialogo con esso, l'abbiamo sentito anche stamattina. Il Signore ha voluto la Chiesa come un sacramento della sua presenza, di risorto nella storia, in questo tempo. Ora, Cristo continua a prendere l'iniziativa e a precederci nell'amore. L'altro aspetto è quello delle periferie. La Chiesa abita le periferie. Forse attraverso di noi la Chiesa si rende presente lì dove altrimenti non sarebbe presente nelle periferie. E si rende vicina attraverso di noi, con noi, quasi come per noi è vocazione, ecco, siamo chiamati a restare nel secolo e ad agire con i mezzi che sono propri del mondo, senza distinzioni, dirà in un altro passaggio che poi vedremo, lo stile del seme, del lievito. Senza nessuna distinzione che non sia la testimonianza di fedeltà al Vangelo che connota le nostre scelte e il conseguente stile di vita. Quindi la nostra secolarità è andare, non restare bloccati sulle proprie posizioni e nelle proprie sicurezze. Richiede capacità di porsi delle domande e non solo di dare delle risposte, rischiando nella ricerca, ascoltando la realtà della vita, prima di stigmatizzarla con delle norme. È interessante quello che dice il Papa: insieme possiamo camminare come popolo di Dio, come cercatori di senso, con tutti gli uomini e le donne di questo tempo. Mi pare molto interessante questa espressione, cercatori di senso, insieme alle donne e agli uomini di questo tempo. La profezia sta nella chiamata a non temere nessun luogo e nessuna situazione, anzi a leggere e a collaborare nel compimento della storia della salvezza proprio a partire da lì, dove la persona è al limite dell'esclusione, soffre l'indifferenza, è svuotata della sua dignità. C'è un altro aspetto nel messaggio del Papa che mi piace titolarla come la dimensione contemplativa della vita. Questa espressione ricorda il Cardinal Martini, qui soprattutto in questa diocesi penso che voi la ricordiate bene, quella lettera pastorale credo che sia stata una delle prime. La prima. E Papa Francesco nel messaggio di agosto riprende questa dimensione, questo aspetto della dimensione contemplativa. Dice così: dove trovare la forza per porsi con generosità al servizio degli altri? Dove trovare il coraggio di scelte anche audaci che spingano ad una testimonianza? Questa forza e questo coraggio li trovate nella preghiera e nella contemplazione silenziosa del Cristo. L'incontro grande con Gesù vi riempie il cuore della sua pace e del suo amore, che potrete donare agli altri. L'assidua ricerca di Dio, la familiarità con la Sacra Scrittura e la partecipazione ai sacramenti sono la chiave della fecondità della vostra opera. E questo era stato già richiamato nell'Evangelii Gaudium al numero 264. Papa Francesco aveva detto: è urgente recuperare uno spirito contemplativo che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c'è niente di meglio da trasmettere agli altri. Questa dimensione ha a che fare con la nostra consacrazione e quindi è l'oggetto primario, il Signore Gesù che abbiamo scelto, e al suo amore che noi aderiamo, alla sua chiamata che diciamo il nostro sì, e del suo progetto che noi ci mettiamo a servizio, donando con radicalità tutto di noi, affetti, beni, volontà. La stessa professione dei consigli evangelici va nel senso di questo incontro personale con Gesù che ci mette in movimento dietro di Lui, dentro la storia, Del resto, ciò che noi cerchiamo è la perfezione della carità. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi, come diceva la prima lettera di Giovanni. In questo senso, la consacrazione non ci porta fuori, non distrae, non separa dalla realtà del mondo, positiva o negativa che essa sia, ma offre piuttosto una prospettiva pasquale di redenzione e di speranza. Addirittura la relazione personale con Cristo passa attraverso le vicende umane e si sostanzia di tutto ciò che noi portiamo della nostra esistenza concreta. Qui viene, possiamo richiamare la Gaudium et Spes al numero 1, quando dice che nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel cuore dei discepoli di Cristo, dove per eco si intende non solo risposta, ma anche ripresa, valorizzazione, coinvolgimento, empatia. Ricordiamo anche Don Tonino Bello quando parlava di contemplativi. E questo ci spinge a leggere insieme, questo spirito contemplativo, ci spinge a leggere il passaggio del Signore attraverso la contemplazione del Vangelo, cogliere i suoi appelli alla solidarietà umana, alla giustizia, alla pace, presenti anche nel grido dei poveri, di popoli interi, come dice il Papa. E quindi avere uno spirito contemplativo significa dedicarsi consapevolmente a tutto ciò che è bene, che rende migliore l'uomo, la società, che qualifica la storia come storia di salvezza, come è stato richiamato anche stamattina. Nel messaggio del 2017, in occasione del 70° della Provvida Mater, il Papa ricordava così: attenti al mondo con il cuore immerso in Dio. Custodire allora la contemplazione, custodire e coltivare la contemplazione allora è proprio di chi ha diretto contatto con il mondo, ne conosce le dinamiche e vi incarna la fede attraverso il suo vissuto. Il terzo aspetto riguarda la nostra missione. Il Papa dice nel messaggio di agosto 2022: la Chiesa è una missione. La Chiesa non è un laboratorio per tranquillizzarsi e riposare. La Chiesa è una missione. Solo insieme possiamo camminare come popolo di Dio, come cercatori di senso, con tutti gli uomini e le donne di questo tempo, custodi della gioia di una misericordia fatta carne nella nostra vita. Questo percorso richiede di scardinare consuetudini che non parlano più a nessuno, di rompere schemi che imbrigliano l'annuncio, suggerendo parole incarnate, capaci di raggiungere la vita delle persone perché nutrite della loro vita e non di idee astratte. Nessuno dà testimonianza con idee astratte, no. O tu evangelizzi con la vita e questa è la testimonianza, o sei incapace di evangelizzare, proprio un passaggio del messaggio. Ancora Papa Francesco: il vostro sia il servizio del seme, il servizio del lievito, il servizio nascosto e al tempo stesso evidente che sa morire dentro le vicende, anche ecclesiali, perché possano cambiare dal di dentro e portare frutti di bene. Ponetevi docilmente in ascolto dello Spirito Santo per capire come rendere sempre più efficace la vostra opera, anche percorrendo strade nuove che rendano visibile la ricchezza di cui siete portatori. Mi pare bello questo stare dentro le vicende, con questa capacità che anche Daniela stamattina ci richiamava ripercorrendo i passaggi della lezione divina, quasi una lezione umana. E quindi mi pare che sia interessante. E dunque la missionarietà è insita nella nostra consacrazione secolare. La consacrazione consiste nel dedicarsi al progetto di Dio sulla storia, e la secolarità consiste nell'abitarla, condividendone gioie e speranze, tristezze e angosce. Da questa posizione, che per noi costituisce un vero e proprio stato di vita, si impone la testimonianza del Vangelo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. E quindi la profezia sta proprio nella chiamata a soccorrere senza giudicare, a evidenziare il positivo all'interno di qualsiasi situazione, a non avere paura della tenerezza, come spesso il Papa ci ha richiamato, a rivalutare tutte quelle virtù umane che rendano vero ogni tipo di rapporto e solidale l'impegno per un mondo nuovo. Quarto aspetto, questa dimensione fraterna, la dimensione della fraternità. Nella lettera del Santo Padre alla Presidente della Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari in occasione del 75° anniversario della Costituzione Apostolica Provida Mater del 2 febbraio di quest'anno, il Papa dice: nell'enciclica Fratelli Tutti ho ricordato che il degrado sociale ed ecologico in cui versa il mondo di oggi è anche conseguenza di una modalità impropria di vivere la religiosità. E quando sottolinea il Signore attraverso la parabola del buon samaritano, nella quale non denuncia la cattiveria dei briganti e del mondo, ma una certa mentalità religiosa autoreferenziale e chiusa, disincarnata e indifferente. Penso a voi come a un antidoto a questo. La secolarità consacrata è segno profetico che esorta a rivelare con la vita, più che con le opere, l'amore del Padre, a mostrarlo quotidianamente sulle strade del mondo. Oggi non è tanto il tempo dei discorsi persuasivi e convincenti, è soprattutto il tempo della testimonianza, perché mentre l'apologia divide, la bellezza della vita attira. Siate testimoni che attirano. La secolarità consacrata è chiamata a tradurre in pratica le immagini evangeliche del lievito e del sale. Siate lievito di verità, di bontà e di bellezza, facendo fermentare la comunione con i fratelli e le sorelle che vi sono accanto. Perché solo con la fraternità si sconfigge il virus dell'individualismo, dice il Papa nella Fratelli Tutti, al numero 105. E siate sale che dà gusto, perché senza sapore, desiderio e stupore, la vita resta insipida e le iniziative rimangono sterili. Vi aiuterà a fare memoria di quanto la prossimità e la vicinanza siano state le vie della vostra credibilità e di come la professionalità vi abbia conferito evangelica autorità negli ambienti lavorativi. E quindi forse anche per noi c'è il rischio di vivere immersi in una mentalità chiusa e autoreferenziale. Ed è come se la secolarità quasi si ponesse come la secolarità consacrata come l'antidoto a questo individualismo. perché siamo posti per vocazione in uno stato di relazionalità e di fraternità che ci fa uscire continuamente da noi stessi per abitare, stare come lievito di verità, di bontà e di bellezza, facendo fermentare la comunione con i fratelli e le sorelle. Possiamo anche vedere questa dimensione fraterna, per esempio, vissuta anche all'interno dei nostri istituti e come anche lì a volte possa esserci il virus dell'individualismo e dell'isolamento, che può riguardarci. La comunità vive delle esperienze di ciascuno dei suoi membri, gioisce, soffre con loro e attraverso queste esperienze viene a contatto con il mondo e con la storia, imparando a cogliere i segni della presenza del risorto. E quindi la spinta è quella di vivere relazioni interpersonali, soprattutto all'interno, non come una circostanza, ma come il luogo dell'ascolto, del dono di sé, della ricerca e della testimonianza della propria identità. Con la nostra vita e la nostra presenza possiamo scrivere ancora oggi pagine dense. Possiamo scrivere ancora altre pagine di questo carisma che chiede di essere rilanciato in certi momenti, nell'attualità dell'oggi e nel tempo in cui viviamo. Grazie.